è notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani. Un nuovo Datagate, nuove rivelazioni sulle attività della National Security Agency. Questa volta nel mirino sono le telefonate francesi, vibrata la protesta del governo di Parigi con gli Stati Uniti, la risposta degli americani, nulla di strano, lo fanno tutti. Ne parliamo con Pepe Noschese, un compagno che di queste cose ne sa parecchio, per capirne un pochino di più. Buongiorno Pepe.
Ciao Maria.
Cosa ci puoi dire?
Ah, dunque, posso dire che in effetti gli americani una volta tanto hanno ragione. In effetti l'indignazione dei francesi lascia il tempo che trova. Addirittura oggi leggevo che dopo le rivelazioni, diciamo così, di Le Monde, basate su documenti ricevuti da Edgar Snowden, i giornali americani, alcuni commentatori hanno preso diciamo in giro i francesi dicendo vabbè, insomma, cascate dal pelo, ci venite a raccontare che siete spiati voi, la NSA spia tutto il mondo. In effetti a guardare alcuni dei dati che appunto ha avuto Le Monde, la cosa ha una, diciamo così, un'ampiezza decisamente notevole. In pratica su Le Monde c'è scritto che, per dare solamente un dato, che tra l'8 febbraio e l'8 marzo di quest'anno, suppongo perché non c'è una data, la NSA avrebbe raccolto la bellezza di 124,8 miliardi di dati telefonici e 97,1 miliardi di dati digitali in tutto il mondo, anche se però concentrato in alcune zone diciamo così più calde, vale a dire tutte quelle dove c'è una guerra che vede impegnati gli Stati Uniti, e in Europa soprattutto Germania e Francia. Il Regno Unito sembrerebbe essere fuori da questo giro di intercettazioni selvagge, anche perché diciamo così, poi corre voce che in realtà gli inglesi gli passino direttamente loro i dati, perché spiano loro e quindi non hanno bisogno di uno spionaggio esterno. Del resto, come aveva affermato il presidente dell'NSA a giugno di quest'anno, dopo le prime informazioni su queste storie, il compito dell'NSA è quello di proteggere gli Stati Uniti e i loro alleati, quindi visto che la Francia è un alleato degli Stati Uniti, la protegge intercettando, anche se effettivamente circa 70 milioni di conversazioni telefoniche nell'arco di poco più di un mese sono un numero decisamente notevole. Però un'altra cosa che pure non è passata ancora, almeno per il momento, la vedevo su Le Monde, non è passata ancora sui giornali italiani, è quella che oggi proprio sempre Le Monde accusa gli Stati Uniti di aver spiato i diplomatici americani, di averli spiati sia nelle loro ambasciate ma soprattutto all'ONU. E questo fa il pari con uno spionaggio che tutto si può definire, fuorché che è uno spionaggio antiterrorista, perché in effetti spiare un diplomatico francese all'ONU oppure spiare il presidente messicano, questa è un'altra notizia di questi ultimi giorni, che pare che siano riusciti a entrare nell'account di posta elettronica del presidente messicano, cioè dire questo fa parte della lotta al terrorismo è un po' diciamo sì, è un po', diciamo, una forzatura, per usare un eufemismo. Infatti nel caso del presidente messicano le fonti più informate dicono che praticamente in realtà volevano utilizzare l'account di posta del presidente messicano per avere accesso tramite quell'account anche agli account di altri membri del governo messicano, per controllare come stavano conducendo la lotta al narcotraffico, per cercare di indirizzarla lungo una strada voluta da Washington. Oltretutto un'altra notizia che pure mi sembra non sia molto circolata è quella sempre riguardante il Messico, che il monitoraggio ha riguardato anche le comunicazioni telefoniche e internet di una compagnia petrolifera brasiliana, una compagnia petrolifera nella quale il Brasile detiene una grossa, diciamo così, una grossa parte di azioni, e questo chiaramente è uno spionaggio di tipo, più che altro uno spionaggio di tipo industriale o economico. Quindi...
Beh, tra l'altro, scusa l'interruzione, aver intercettato Petrobras, perché penso che si tratti di questa, la compagnia brasiliana di cui il governo ha l'80%, proprio pochi giorni prima dell'accordo che si è chiuso ieri per il controllo, lo sfruttamento del maggiore giacimento brasiliano, nel quale entrano prepotentemente con una quota del 60% capitali esteri, credo che non sia una questione da poco.
Sì, ma infatti diciamo sì, il problema è anche lo stesso fatto delle intercettazioni francesi, che in quel breve lasso di tempo, appunto poco più di un mese, sono state fatte 70 milioni di intercettazioni. Bisognerebbe vedere cosa è successo realmente nel mese, perché magari è successo qualcosa che apparentemente non troppo apparente, che però necessitava di quella massa di intercettazioni, perché altrimenti non si spiegherebbe, perché intercettare 70 milioni di comunicazioni in un mese presuppone una capacità di intercettazione che magari esiste, ma presuppone anche il fatto della capacità anche di immagazzinare informazioni, che per quanto uno possa avere hard disk capienti e quant'altro, però comunque dopo un certo periodo di tempo, con cifre del genere, la cosa incomincerebbe a diventare problematica, perché si parla di la media di 3 milioni di intercettazioni di dati intercettati al giorno, con punte di 7 milioni tra dicembre e gennaio di dicembre 2012 e gennaio di quest'anno. E quindi secondo me queste intercettazioni sono sicuramente per una piccola parte, una parte utilizzate per condurre quella cosiddetta lotta al terrorismo, però sono in buona parte utilizzate anche per altri scopi, sicuramente di tipo economico o industriale. Un'altra notizia, che pure questa per ora non mi sembra di averla ancora vista, l'ha battuta la Reuters, dice praticamente che il direttore della NSA prevede di dimettersi insieme al suo vice entro la fine dell'anno. Ora non so se la Reuters l'ha battuta sicuramente, non so se questo avverrà o meno, però questo è un chiaro segno che comunque un pochino questo sistema è stato colpito dalle rivelazioni di Snowden, perché al di là del fatto che sappiamo siamo tutti intercettati e così via, però è che la maggior parte di queste intercettazioni non è che rivelano nulla, perché sì, vabbè, siamo tutti intercettati e ok, ce ne facciamo una ragione per certi versi, al di là di quello che può comportare la perdita completa della riservatezza della propria vita e delle proprie relazioni, che poi è il dato più preoccupante. Però comunque è successo qualcosa, per cui in sordina, se vogliamo, se veramente il direttore della NSA si dimetterà entro fine dell'anno, vuol dire che qualcosa non è andata come doveva andare, e comunque è stato in un certo senso punito.
Magari è stato punito per essersi fatto fregare da Snowden.
Sì, infatti quello volevo dire, che comunque di solito queste cose qua non avvengono immediatamente dopo, cioè non è stato buttato pure a calci il giorno dopo, però dopo un po' di tempo diventa una cosa meno evidente, anche se però dobbiamo essere presente che in Italia noi abbiamo appunto Claudio Fava, che è membro del COPASIR, che il comitato parlamentare che dovrebbe controllare l'operato dei servizi segreti, che chiede praticamente ai servizi segreti di qualche informazione, che già questa è una cosa abbastanza buffa. Però in America in realtà la cosa è un po' più seria, perché gli americani tra le tante illusioni che hanno l'illusione di vivere in un paese dove la privacy è rispettata, dove vige una norma che prevede la libertà e quant'altro. E infatti la maggior parte di quelli che protestano in America si fanno al quarto emendamento, che è ben conosciuto anche al di fuori dall'America, perché viene citato in una quantità innumerevole di pellicole hollywoodiane e libri. Praticamente il quarto emendamento è quello che vieta una perquisizione senza un mandato. Non è proprio così, ma diciamo così per abbreviare la cosa. In realtà questa è un'illusione in America come in Italia, perché le leggi come al solito vengono fatte dagli stati e vengono violate dagli stati stessi. Per esempio negli Stati Uniti, proprio per ovviare al fatto che molto spesso è difficile avere un mandato, perché negli Stati Uniti bisogna avere un mandato per cercare qualcosa, ovvero sia, se uno entra in una casa deve avere un mandato per cercare, che ne so, bombe carta. Se entra dentro e trova un mitra non può sequestrarlo, perché il mandato era per cercare le bombe carta. Questo più o meno funziona così in America, la perquisizione. Allora in America, negli Stati Uniti, ovviano a questa cosa qui, perché in alcuni casi è possibile fare ricerche e sequestri senza alcun mandato. Per esempio può essere fatto alle frontiere o agli aeroporti internazionali, per cui molto spesso infatti si è visto in alcuni casi che agli aeroporti internazionali vengono bloccate persone, gli vengono sequestrati i computer, cosa che non potrebbero fare se non molto, in maniera molto più complicata nelle proprie abitazioni o nelle redazioni regionali. Quindi gli americani sono degli illusi se pensano che il quarto emendamento li protegga da questa, diciamo così, da questa intercettazione di massa. Sono degli illusi che però comunque qualcosa fanno. Un'altra notizia dell'ultima ora è che il 26, quindi 26 è sabato prossimo, a Washington ci sarà un corteo, una manifestazione per protestare contro questo il programma di sorveglianza della National Security Act.
Volevo porti una domanda più specifica. Tutta questa marea di registrazioni che sono state effettuate, ma poi qualcuno dovrebbe ascoltarle, capirle, decifrarle. Le macchine questo non sono in grado di farlo.
Dunque, allora, le macchine sicuramente si sono molto evolute da, diciamo così, dagli anni 60 e 70, nel quale abbiamo l'immagine classica dell'appuntato di polizia nello scantinato col microfono, che era lì a scrivere parola per parola quello che diceva il sospetto dall'altra parte. E quindi in pratica in questo caso qua ci sono persone che ascoltano, però che ascoltano direttamente e in tempo reale qualcosa. In altri casi le registrazioni vengono filtrate da sistemi più o meno automatici che cercano di isolare determinate parole. Quindi per esempio già c'è una difficoltà se viene utilizzata un accento strano, oppure magari uno si mangia le parole quando parla, oppure magari una parola viene pronunciata in un modo e viene interpretata male dalla macchina. E solo in questo caso qua, quando vengono pronunciate determinate parole o determinati gruppi di parole o una frequenza di un certo tipo di termini, scatta praticamente una specie di allarme, vengono segnalate a chi poi in realtà le deve ascoltare, perché altrimenti sarebbe impossibile. Cioè, o ci dovrebbe essere praticamente metà della popolazione che ascolta quello che dice l'altra metà della popolazione, per cui abbiamo detto prima 70 milioni di telefonate in un mese, ecco, insomma, no, non è che sia proprio una cosa molto, molto facile da fare, però esistono dei sistemi che permettono di filtrare all'ingrosso queste cose qua, con grosse possibilità di errore e cose del genere, per cui chiaramente vengono anche segnalate cose che non hanno nessun senso o nessun tipo di interesse, anche per quello che vogliono, sia esso un interesse antiterroristico o commerciale.
Ecco, questo quindi è, praticamente queste intercettazioni sono efficaci soltanto quando sono mirate. Voglio sentire il tale, voglio sentire tal'altro.
Vengono utilizzate anche a posteriori, cioè in realtà un utilizzo di queste intercettazioni, penso anche in Italia, la legge prevede che alcuni dati telefonici, quelli sul chiamato, sul tempo inquistato di durata della conversazione, vengono conservati per diversi mesi. A posteriori, cioè nel senso quando poi qualcuno è indagato per qualcosa, allora a questo punto qua si risale a tutto quello che è archiviato su questa persona. Cioè in pratica si cercano le prove dopo, questo è il discorso.
Quindi tu prendi, insomma, registri, tieni da parte, se esatto, poi ti serve.
Tieni da parte per eventualmente un futuro, cioè praticamente è una specie di assicurazione al contrario. Per cui praticamente se te ti comporti bene per tutta la vita, le tue registrazioni, anche se hai detto le cose peggiori di questo mondo, restano lì. Se per caso però poi vieni fermato per qualsiasi cosa, allora possono andare a pescare tutte le tue registrazioni e scoprire l'intero mondo. Cioè, diciamo così, è una sorta appunto di assicurazione al contrario, cioè un'assicurazione per l'altra parte. Però quello che volevo dire... E a questo punto mi fermerei anche, perché non mi sembra che ci sia molto più da dire se non ripetere le stesse cose. È questo che, al di là di questa cosa preoccupantissima, cioè del fatto che effettivamente siamo spiati fuori dalle mille telecamere che ci osservano qualsiasi cosa facciamo, in casa quando siamo collegati a internet o quando telefoniamo, c'è un aspetto, se vogliamo, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, positivo di tutte queste notizie. È quello che molte più persone rispetto a prima si stanno rendendo conto di quanto le loro vite siano osservate, di quanto quello che fanno sia scrutato, sanzionato, controllato. E questo non necessariamente può determinare la coscienza della necessità di cambiare lo stato di cose presente, però comunque è una cosa positiva rispetto al fatto quando a parlare di intercettazioni o del controllo o dello spionaggio delle proprie vite erano solamente poche persone o i fanatici delle teorie del complotto o i soliti estremisti che magari si lamentavano perché venivano spiati quando organizzavano qualcosa di losco. Invece in questo momento quante più persone si renderanno conto di questo, forse per vedere un aspetto positivo in tutta questa situazione, forse diciamo si prenderanno coscienza di questo problema, ecco, mettiamola così.
Quindi può essere un modo per trovare i modi per tutelarsi, i modi
per
cercare di difendersi da questo grande fratello che ormai è tra di noi.
Esatto, prendere coscienza di queste cose è sicuramente il primo passo necessario per poi dire, allora, visto che loro non mi fanno vivere una vita come voglio io e mi controllano qualsiasi cosa faccio, magari posso cercare come devo organizzarmi per rendergli la cosa, se non impossibile, il più difficile possibile. Se non c'è questa presa di coscienza, è come dire, se non c'è la presa di coscienza dello sfruttamento, non ci sarà mai poi la voglia di ribellarsi allo sfruttamento. Quindi c'è sempre una presa di coscienza di un problema e poi dopo viene la voglia di cercare di ribellarsi, di opporsi a qualcosa. Spero che questo sia un effetto positivo di tutte queste rivelazioni, perché poi il resto, per la verità, di quello che dice il Copasir o di quello che fanno gli Stati Uniti e con Hollande al telefono e tutte le stupidaggini che dicono, ma sì, a livello di cronaca, però poi non è che, diciamo così, non mi interessano più di tanto, se non tutta la mostruosità dei dati che veramente sono pazzeschi, pure perché ormai le comunicazioni sono talmente importanti per tutto che per ovvie ragioni costrette a controllare sempre più comunicazioni, mentre prima il telefono, prima della metà del secolo scorso, il telefono era una commodity di lusso, ce l'avevano in pochi, quindi in pratica, eppure c'è un libro per esempio che parla delle intercettazioni durante il fascismo, c'è un libro che parla, è un libro scritto da uno che intercettava le telefonate per il ministero degli interni del regime fascista, e racconta di intercettavano le telefonate degli stessi gerarchi che poi erano gli unici che c'erano il telefono, quindi non è che è una cosa, solo che era molto facile perché lì c'erano persone, c'era una dozzina di persone che bastava intercettare tutte le telefonate a Roma, insomma, con gli spinotti, attaccare e staccare dal centralino, e sentivano le conversazioni anche fino al Duce, praticamente, ecco, insomma, fino a Mussolini sentivano le conversazioni che faceva, quindi non è una cosa, adesso è diventata una cosa di massa, non sarebbe più possibile una cosa del genere, però si è semplicemente ampliato il campo di quelli che possono utilizzare un mezzo di comunicazione come il telefono, e quindi automaticamente lo Stato ha ampliato i suoi poteri di intercettazione. È un processo parallelo, ecco, diciamo così.
Benissimo, grazie Peppe, alla prossima.
Ciao, 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 ciao a tutti.